Eccoci.
Allora, abbiamo in collegamento Mario Giro. Buongiorno Giro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Con lui parleremo di conflitti e di Africa, del continente africano. Intanto una piccola introduzione del nostro interlocutore che sia in radio che sul sito insidertrend.it conoscete. Si tratta di Mario Giro, che è un docente di storia delle relazioni internazionali presso l'Università per Stranieri di Perugia. Già vice ministro degli esteri con delega alla cooperazione internazionale e storico esponente della comunità di Sant'Egidio, responsabile delle relazioni internazionali dal 1998 al 2013. Attualmente attivo nella cooperazione internazionale, ha pubblicato numerosi libri, saggi e altri testi ed è un esperto di Africa. Proprio per questa qualità lo interpelleremo quest'oggi per parlare della sua ultima opera, suo ultimo saggio. Allora, dunque, intanto diamo il titolo, diamo le coordinate, Giro, del suo ultimo libro. Si tratta di Guerre Nere, si chiama proprio così, Guerre Nere, guida ai conflitti nell'Africa contemporanea, edito per i tipi di Guerini Associati, la collana è SMA, SMA. Sono 280 pagine. Allora, Giro, da dove partiamo? Partiamo da alcuni elementi quali la globalizzazione, il disordine etnico, l'effervescenza
Ma
religiosa e l'urbanizzazione? Rischiamo di fare forse, no? Un po' di confusione.
no, nel senso che io ho voluto fare questo libro per spiegare che le guerre africane, come tutte le guerre altrove, sono molto politiche, mentre spesso vengono considerate guerre etniche, al meglio, o al peggio, guerre selvagge. Invece
Guerre
sono guerre
selvagge?
sì. Invece sono guerre della globalizzazione, guerre molto politiche, che assumono in sé tutti i caratteri che sono quelli dei conflitti contemporanei, naturalmente col loro stile.
Oh, non rischiamo di cadere nel luogo comune dell'Africa delle guerre che fanno migliaia di morti e che però, diciamo così, sono sì influenzate dai nuovi fenomeni, però sono qualcosa di un già visto. Perché fare un libro sulle guerre nere proprio oggi?
Perché i conflitti africani mostrano la debolezza della globalizzazione e mostrano quanto il cambiamento antropologico in atto dappertutto, non solo in Africa, possa condizionare i conflitti. E poi perché c'è un modello, una modellizzazione della violenza che si privatizza.
Una
E
modellizzazione
questo.
della violenza. Non è un fattore
Sì.
comune anche ad altri conflitti? Non so,
Esattamente,
nell'Asia, in Ucraina.
sì, esattamente. E, però la privatizzazione è un portato dell'epoca nostra contemporanea e naturalmente col moltiplicarsi degli attori di sicurezza, degli attori militari, degli attori armati diventa un problema.
Oh, Giro, lei in Guerre Nere, guida i conflitti nell'Africa contemporanea. Parla sì di privatizzazione ma di frammentazione e di imprenditori armati mimetizzati all'interno di reti mondiali che continuano a esistere sul mercato, anche perché ovviamente una guerra si fa, se non si canta messa senza soldi, mi diceva mio nonno, continuano a esistere sul mercato anche dopo la fine dei conflitti convenzionalmente intesi.
Sì, si può vivere di guerra senza la guerra, si può vivere del mestiere delle armi e diventare imprenditori del mestiere delle armi, così come ci sono imprenditori religiosi che si inventano le sette e di tanti altri tipi, per cui noi assistiamo a dei fenomeni come per esempio nel Sahel, in cui, ma anche nel Congo, in cui miliziani si fanno jihadisti una settimana, un mese, poi diventano si trasformano in trafficanti di droga o di carne umana, poi diventano banditi, poi si possono anche mimetizzarsi in ribelli etnici o per esempio Tuareg e poi ricominciano il giro. Cioè c'è un processo di ibridazione in cui non conta più tanto il motivo per cui tu fai. Usi le armi. E naturalmente tutto questo in un contesto di indebolimento dello Stato, in un contesto di sparizione del welfare, in un contesto in cui le istituzioni non. Cioè, è il contesto della globalizzazione. in cui c'è la frammentazione, come diceva lei.
Questa praticamente, questi war, non so se definirli warlord o capinai di Ventura 4.0, dediti esatto. Però, perché sappiamo che l'Africa è uno scrigno immenso di ricchezze, però è allo stesso tempo esatto. Sono una maledizione queste ricchezze per l'Africa stessa.
Ora, possono diventare una maledizione. Esatto.
Possono diventare, non lo sono già per certi aspetti, ad esempio le materie prime energetiche.
Non è obbligatorio, che lo diventi, perché se no. Però il Congo è un esempio, uno scandalo geologico, come dicono gli esperti, no? Cioè,
cosa succede? Noi con il professor Giro ci conosciamo da tempo e quindi c'è sempre questa ipocrisia di fondo nelle interviste che bisogna darsi a lei, ma sfugge sempre il tono confidenziale. La prendiamo a ridere ovviamente, possiamo continuare con il tu. Dunque, Giro, Mario, a questo punto però, l'Africa, mettiamo un po' di carne, ancora un po' di carne al fuoco, l'Africa è interessata però da una continua, sempre maggiore presenza cinese. Una presenza molto forte.
Sì.
Quanto incide e quanto cambia? E un'altra domanda, se poi magari puoi legare la risposta ad essa. Questi imprenditori della guerra, questi imprenditori e anche questi, diciamo, come dire, operatori della guerra, che possono forse dare un'immagine, fornire un'immagine un po' romantica, in realtà spesso sono dei criminali. Quanto hanno di diverso dai vecchi mercenari che noi più vecchi abbiamo conosciuto negli anni 60 e 70 fino agli anni 80, e quanto riescono, diciamo, c'è un'osmosi con queste grosse organizzazioni, queste grosse corporation della sicurezza attuali, che sono occidentali, questi africani sono cresciuti da questo punto di vista?
Non sono solo occidentali, diciamo, i contractor.
Sì, è vero. Sì.
Allora, per quanto riguarda la Cina, direi che non incide. La Cina è interessata su questi processi, se non diciamo in maniera economica, diciamo, dal punto di vista economico. La Cina è interessata alle risorse e non si interessa alla stabilizzazione delle istituzioni, quindi non ha un suo, per ora almeno, non ha una sua linea. Quindi secondo
prende
la politica,
un po' per il collo con il debito, forse, diciamo, questo lo posso dire.
Sì, ma non so neanche se questo è il suo interesse in questo momento, perché i cinesi fanno un discorso sulla non intervento, non ingerenza, quindi quello che gli interessa è riuscire a mettere le mani sulle risorse, punto. Non si prendono la responsabilità, né nel bene né nel male, di dare una loro opinione e di agire sul piano istituzionale. È diverso invece l'atteggiamento ovviamente degli occidentali, anche se è diminuita l'interesse, il loro coinvolgimento, e anche quello dei russi, che invece sono coinvolti anche a livello istituzionale. Rientrano in Africa dopo esserci stati, c'era una grande esperienza, Unione Sovietica, eccetera. Per quanto riguarda invece diciamo i provider di sicurezza, allora da una parte abbiamo i vecchi affreux, cioè la storia dei mercenari di una volta, che era un po' una storia un po' vergognosetta, che gli stati cercavano di nascondere, di utilizzare senza farlo vedere.
I lavori sporchi facevano, diciamo.
Sì, adesso invece sono, diciamo, completamente sdoganati con questa nuova formula dei contractors, tanto che in tanti casi si affida ufficialmente ai contractors grossi pezzi, per esempio la difesa delle zone verdi nelle città come Baghdad, eccetera, grossi pezzi delle operazioni militari istituzionali, con la differenza che i contractors non dipendono da te, cioè la linea gliela dai tu, è un contratto privato, del tutto privato, una scrittura privata, però poi come si comportano, tu non sei responsabile.
Ragionano per obiettivi, diciamo. Un po' come farebbe un manager.
È una forma di privatizzazione della violenza. Se noi facciamo così con i grossi paesi, fanno così, non si può negare ai paesi meno grossi, con delle situazioni di totale frammentazione, il crearsi di soggetti armati di questo tipo, magari meno formali, meno formalizzati, In società, che però si vendono al miglior offerente. Diventano anche loro dei provider, le milizie diventano anche loro dei provider di sicurezza.
E quindi a questo punto, diciamo in modo un po' deterministico, io sarei portato a pensare che la comunità, la cosiddetta comunità internazionale, l'ONU, le espressioni delle comunità internazionali sono tutto sommato impotenti di fronte a un fenomeno molto più grande di loro. Che ne dici, Giro?
Siamo in un momento in cui il livello istituzionale è in difficoltà, sicuramente, quindi non solo l'ONU, quello è il sistema multilaterale, ma prima ancora direi lo Stato stesso che è messo in difficoltà.
Lo Stato africano, uno degli stati africani,
Ma
intendi?
io direi lo Stato dovunque,
Ah, lo Stato in generale, sì.
quando ci si lamenta da noi che non riusciamo più a controllare l'economia, eccetera, eccetera, si dà la colpa all'Europa. È veramente stupida, in realtà è un fenomeno globale, solo grossi, perché vanno per la maggiore i modelli di regimi autoritari come la Cina o la Russia? Perché sembrano resistere meglio in quanto stati, perché utilizzano tutti e due i registri, il registro del libero mercato, quindi del liberismo e della globalizzazione, ma anche il registro della sovranità dello Stato, quindi della moneta nazionale, come vorrebbero i nostri sovranisti.
Sì.
Peccato che lo puoi fare soltanto se sei il primo, cioè la Cina, lo puoi fare e ancora bisogna vedere se funziona. Già per la Russia funziona molto
Sì,
meno, per la Turchia funziona per niente,
infatti.
perché la lira turca sta crollando. Quindi, malgrado, come dire, l'espansionismo, diciamo, turco nella sua influenza, se non ci fossero i soldi del Qatar, la Turchia non potrebbe farlo. Quindi, è un problema globale che in Africa, diciamo, si vede in maniera più esplicita in qualche modo, perché lo Stato partiva già più debole.
Sì. Alcuni addirittura erano falliti. Giro, c'è però una
Sì.
figura che qua non possiamo non citare, un problema che va affrontato. I bambini soldato, no? Noi ci ricordiamo che
Certo.
questa piaga c'è stata, se ne parla ormai da decenni, no? Negli ultimi 20 anni, bambini soldati, bambini soldati. In questo contesto, come entra il bambino soldato, ma anche i bambini minatori, quelli che vanno a prendere le terre rare, eccetera, no? Sfruttare. Ma in questo contesto in particolare, delle guerre nere, delle guerre del XXI secolo, come entrano? Cioè, da una parte c'è una
Beh,
grossa specializzazione, no? Dall'altra c'è questa manodopera, manovalanza.
qui c'è un fatto, diciamo, i bambini soldato sono di fatto diminuiti, perché in fondo si è capito, cioè, a parte in alcuni casi parossistici esagerati come la Lord Resistance Army in Uganda, eccetera, si è capito che avere bambini soldato, diciamo, è una cattiva pubblicità. Poi, in fondo, dai bambini ai giovani non c'è tutta questa differenza. L'Africa c'ha il 70% meno sotto i 30 anni, quindi sempre giovani sono, bambini, e non c'è più una necessità assoluta. Ci sono dei casi in cui, come in Congo, ancora può succedere, però ormai il vero problema è questa diffusione delle armi. Ormai fare l'imprenditore armato e trovare giovani pronti a dedicarsi a questo, perché in fondo non hanno altre alternative se non le migrazioni. È facile trovarle.
Oh, di questo te ne volevo parlare in chiusura, però prima vorrei farti un'altra domanda. Allora, quali limiti incontrano le grosse. Pensiamo a queste che sono frammentate, poi fra loro ovviamente ci sono affiliazioni, poi sono una sorta anche di clan a volte che insistono sul territorio. Queste grosse, ad esempio, organizzazioni islamiste, a volte jihadiste, che appunto noi conosciamo per essere terribili e con un controllo del territorio apparentemente forte e saldo. Quando si confrontano con questi fenomeni, con queste organizzazioni, quale presa effettiva, quale controllo hanno? Devono patteggiare anche loro oppure
Sì,
diventano, tu hai detto,
questa è la
diventano anche
cosa
strumento, no?
interessante. Sì, questa è la cosa interessante. Da una parte loro sono diventati molto, molto abili inculturarsi nei conflitti o nelle crisi precedenti e inserirsi, addirittura a deviare conflitti a loro vantaggio, come è successo per esempio a un certo punto nel Sahel, che la rivolta secessionista, direi nazionalista, Tuareg, è diventata una rivolta jihadista. O come sta succedendo in Congo, in cui l'AFD, che era un movimento ugandese di guerriglia, si spostandosi in Congo, diventa un movimento jihadista. Cioè, è facile assumere questa etichetta. Tuttavia, succede anche il contrario ormai. I Boko Haram sono un esempio, no? Cioè, nascono jihadisti e poi, a furia di mescolarsi con le esigenze del territorio, a furia di compiere questa continua ibridazione o questo mimetismo all'interno di situazioni diverse, i Boko Haram si spostano dalla città di Maiduguri verso la foresta di Sambisa, poi sui Monti Mandare, adesso sul lago Chad, a furia di fare questo percorso, si ibridano e si contaminano pure loro, e che cosa succede? Che perdono molta della loro caratteristica jihadista originaria per diventare dei banditi ordinari. Quindi il fenomeno va nelle due direzioni. Questo succede, è anche in qualche modo logico, cioè la globalizzazione cambia tutti.
Giro, allora in conclusione, globalizzazione, migrazione, urbanizzazione. Tu parli di tra i fattori che sconvolgono tutto c'è l'urbanizzazione. Noi siamo, cioè, la prima immagine che abbiamo dell'emigrazione dall'Africa o comunque dal terzo, quello che chiamavamo il terzo mondo, sono i barconi che arrivano a Lampedusa o le persone che passano a Tarvisio, no? Con i passeggeri attraverso le montagne. In realtà il grosso, credo sia attorno al 70% delle migrazioni africane sono interne, e cioè il 70, e sono soprattutto quelle più qualificate, diciamo così. Da noi arrivano soltanto i poveracci, ecco, lì quelli che ce l'hanno studiato, hanno un minimo di istruzione, si spostano all'interno. E vanno nelle grandi città, oramai la maggior parte, più della metà della popolazione mondiale, correggimi se sbaglio, vive in grossi centri urbani. Qua parliamo di megalopoli di 16 milioni di abitanti, insomma, cose del genere.
Sì, nessuno lo sa, nessuno gli ha
Poco
contato.
se ne parla, diciamo, in effetti, no?
Sì,
Che
sì.
cosa comporta questo? Ci fai un quadro veloce di
Ma
questo
guarda,
fenomeno?
dal punto di vista etnico si parla tanto di etnicismo, di etnia, di guerre etniche, ma in realtà l'etnia si sta sfaldando. Cioè, se ne parla tanto nel momento in cui l'etnia è entrata in crisi. Perché è entrata in crisi? Perché andare a vivere in città, in queste megalopoli in cui, diciamo, tentacolari, di cui conosciamo, ci immaginiamo intuitivamente tutti i guai, va bene, distrugge, la famiglia, l'etnia, tutto. E così è un processo che è successo più lentamente anche da noi, ed è normale che succeda, perché mescoli la popolazione e in qualche modo, fai crescere l'individualismo, cioè ognuno si trova solo con se stesso. E questo naturalmente è a questo livello che si prende la decisione di emigrare. Ti direi che i migliori decidono di emigrare, perché quelli che decidono di emigrare sono quelli che riescono a trovare i soldi per emigrare, perché ci vuole un po' di soldi, e che hanno uno spirito di intrapresa. Anche se non hanno studiato, a parte che molti hanno studiato, ma anche se hanno studiato. Mentre i, tra virgolette, peggiori diventano banditi o ribelli o jihadisti o quello che vuoi, e quelli di mezzo restano lì o si spostano internamente. Ecco, direi che così questa è la cosa. Ma quello che ci deve far capire è che la questione è così talmente complessa è che non esiste più il discorso si spostano per cercare lavoro. Cercare lavoro sì, è ovvidente, uno per vivere lavora, ma si spostano perché hanno deciso di spostarsi. Cioè
Un modo esistenziale, dici tu.
è considerato un diritto umano quello di spostarsi. La libertà insita nella globalizzazione significa libertà di circolazione per le merci, per i soldi, per i servizi, anche per le persone, perché per loro non dovrebbe valere?
No, certo, dico, questo comporterà comunque, come dicevi tu, un melting pot
Certo.
intraafricano e una spersonalizzazione, insomma.
Ah, questo è già in corso. Questo è già in corso, per esempio, il fenomeno degli anziani abbandonati, un fenomeno sociale tipico occidentale, no? Le famiglie mononucleari che non li possono più tenere a casa, addirittura le persone che vivono sole, che non sanno più dove mettere, cioè che un po' per mentalità, un po' per impossibilità, ma soprattutto molto per mentalità, abbandonano i propri anziani negli ospedali o nelle residenze sanitarie
Direi che adesso,
assistite.
dal punto di vista
Questo
delle
sta
generazioni,
succedendo
anche
anche.
persone sole che non hanno più parenti,
Sì, questo
perché
sta
si
succedendo
muore
già
da lì.
adesso, anche in Africa. Sì, come dici tu, questo sta succedendo anche in Africa già adesso. Abbiamo nelle zone urbane gli anziani abbandonati, oppure la creazione di bande di giovani, no? Giovani ambasciati a se stessi, giovani le maras latinoamericane abbiamo anche in Africa. Oddio, ci somigliamo tutti e tutti abbiamo sempre di più gli stessi problemi, anche se ognuno li vive con lo stile proprio. Cioè.
Però con una, diciamo, una tendenza al degrado e non al progresso,
Beh,
perché queste sono polveriere,
no.
queste megalopoli.
Sì, però possono anche essere delle fucine di innovazione. Cioè, guarda la società civile africana, come è diventata matura, come riesce a interpretare i fenomeni politici. Guarda quello che è successo in Sudan.
In
In
Sudan.
Sudan, paese poverissimo, la società civile improvvisamente si scopre che è talmente maturata che riesce a imporre una democrazia in un paese in cui noi non avremmo mai pensato che potesse arrivare alla democrazia.
Con
Siamo in transizione.
un ruolo, diciamo, fondamentale
Quindi
di furbi
non
militari in
è
quel
solo
caso.
negativo, non ci sono solo i fenomeni negativi. No, cioè, poi abbiamo detto lo Stato, ultimissima cosa, lo Stato debole, fragile, istituzioni, eccetera. Sì, tutto vero e risottolineo, ma lo Stato non fallisce. Cioè, tutto questo potrebbe dire che lo Stato allora fallisce del tutto, invece no. C'è una resilienza da parte dello Stato anche sorprendente. Perché in Congo lo Stato resiste ancora? Non dovrebbe essere stato spazzato via completamente. Capito? Quindi voglio dire, è un fenomeno double face, molto complesso da analizzare. Un po' per noi, diciamo, nell'intuizione dell'europeo, dell'occidentale medio, questi fenomeni non si vengono a capire bene perché da noi arriva tutto attutito. C'è la crisi, c'è la disoccupazione, c'è le conseguenze del Covid, tutto quello che vogliamo, ma tutto questo arriva attutito. In Africa, come in Asia, in America Latina, non c'è nessun ammortizzatore, quindi lo si legge più facilmente nella sua drammaticità.
O è
E
bianco o è
Africa
nero.
lo esatto. Qui arriva molto più di impatto forte, questa è la differenza.
Bene, insomma, con queste parole che sono, diciamo, una via di mezzo tra la speranza e il timore, noi chiudiamo questa interessantissima chiacchierata con Mario Giro, che ringraziamo e salutiamo. Mario Giro, che è l'autore, insomma, la sua ultima opera, un saggio, Guerre Nere, guida ai conflitti nell'Africa contemporanea, editore Guerini Associati, sono 280 pagine. La collana è SMA, dove appunto si parla di tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questa intervista. Guerra, conflitti, società, progresso, regresso. Noi ti ringraziamo molto, Giro,
Io
abbiamo cominciato come
sono
lei.
io che ringrazio voi.
Ma è stato un piacere e ci sentiremo per la prossima intervista per parlare
Molto piacere.
di qualche argomento consono con le turbolenze internazionali, diciamo. Per quanto mi riguarda, io saluto i fruitori del sito insiderfan.it, sito web di informazione, e gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio Omega Sound. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.